ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Nella lunga estate dei festival operistici non poteva mancare una sosta a Macerata per riferire di uno dei luoghi più cari ai melomani di ogni latitudine, come ci testimonia anche Alberto Mattioli nella sua cartolina. Tre i titoli in cartellone: Vedova Allegra, Rigoletto e Macbeth. Una proposta ricca, dunque, di cui ci racconta tutto Valentina Anzani. Dopodiché ci trasferiamo a Bologna per incontrare Cristiano Cremonini, che per i tipi di Calamaro Edizione ha dato alle stampe il secondo volume della sua Storia del Teatro Comunale di Bologna, da Puccini a Dalla. Ma noi partiamo dalla Lustige Witwe. Il ridotto di oggi si apre con la voce di Jonas Kaufmann, interprete di Lippenschweigen, dalla Vedova Allegra di Franz Lehár. I Wiener Philharmoniker erano qui diretti da Adam Fischer. Scelta obbligata perché si è aperta il 18 luglio scorso, proprio con questo titolo, la nuova edizione del Macerata Opera Festival, che giunge questa settimana alle sue battute conclusive. Una edizione che prevede in realtà tre produzioni: Vedova Allegra, appunto, Rigoletto e Macbeth. Per noi, seduta in quella sterminata platea, c'era un ospite del ridotto che conoscete già, Valentina Anzani. Possiamo raccontare al nostro pubblico che tipo di atmosfera c'è in quella platea?
Intanto bisogna immaginarsi come si entra in questo luogo. Lo Sferisterio di Macerata è questo teatro all'aperto, a semicerchio, a semiovale in realtà, ed è una grande eccezione, nel senso che è un teatro all'aperto con i palchetti. Perché ci sono i palchetti? Perché i nobili della città, a un certo punto, a fine 800, decisero di costruire questo luogo dedicato al divertimento pubblico. Facevano degli incontri sportivi, vari generi di spettacoli, anche spettacoli, ad esempio, equestri, e poi nel 1921 si pensò di fare l'opera. La prima opera che fecero lì fu una Aida, poi ci furono interruzioni per questioni di guerre che possiamo immaginare, e poi in anni più recenti si creò quello che è diventato il famoso Macerata Opera Festival. Ogni anno gli amici dello Sferisterio organizzano questo grande evento che si tiene appunto tra fine luglio e inizio agosto, con diverse produzioni operistiche. Poi ovviamente è un festival arricchito da tanti appuntamenti collaterali come concerti e appuntamenti talk, presentazione delle opere e simili. Una delle cose bellissime che si vive arrivando a Macerata il giorno dell'inaugurazione è questo clima di grande gala.
È proprio il clima di una prima, diciamo, vera e propria, come vorrebbe essere quella della Scala praticamente. È una platea sterminata, il boccascena è quello di un campo da calcio praticamente, e i cantanti devono muoversi su quest'asse molto lunga. Quindi il primo tema che dobbiamo affrontare è quello delle regie, in entrambe le opere a cui ha assistito per noi Valentina Anzani. Partirei, se sei d'accordo, dall'opera che hai inaugurato. Dunque, signore imbellettate, uomini in papillon, per assistere alla Vedova Allegra, che non è propriamente un'opera da arene, vorremmo dire, proprio per questo clima così da festa di gala, ma non da elefanti e piramidi. Eppure si è deciso di fare Vedova Allegra. Regia di Arnaud Bernard, che è noto al pubblico per aver dato all'Arena di Verona il suo Nabucco risorgimentale. Che tipo di regia era? Come è stato pensato questo titolo per questo spazio?
Allora, mi apri due temi diversi, ovvero fare la Vedova Allegra come inaugurazione di un festival come questo, quindi Vedova Allegra, nota operetta di Le Har, che a volte si porta dietro un pregiudizio rispetto a opera minore solo perché appartiene al genere dell'operetta, vedremo che non è così, e poi il tema di come è stata tradotta registicamente su questo grande palcoscenico. Partirei dalla seconda, perché in realtà il palcoscenico era molto grande, ma era anche molto ben sfruttato. Allora, sicuramente la gestione delle masse è stata molto precisa. Abbiamo fortunatamente un grande coro e un corpo di ballo che venivano distribuiti costantemente in tutta la lunghezza del grande palcoscenico. Poi c'erano queste figure traforate in controluce che riempivano moltissimo lo spazio e lo caratterizzavano anche molto. L'ambientazione storica riportava la Vedova Allegra nel tempo in cui è stata scritta. Quindi questa Parigi delle feste, belle époque. Abbiamo questi abiti sfarzosi, i lustrini e questi riferimenti continui alla musica che colorava la vita quotidiana e notturna di Parigi di quel tempo. Dunque abbiamo tutti i cancan, i valzer, le mazurche, i balli di coppia e tanto romanticismo. Questa leva, come per una serata di inaugurazione, funzionava moltissimo. Ho trovato il pubblico particolarmente contento del tipo di scelta. Intanto si vedeva sulla scena un tipo di festa che era un po' replicata anche poi negli intervalli e dopo lo spettacolo tra il pubblico appunto che era presente allo spettacolo. E poi c'era tanta partecipazione anche in certi momenti in cui il regista stesso aveva previsto delle interazioni tra la platea e quello che accadeva in palcoscenico. Quando partono i cancan, parte il battimani in tutta la platea. Più di una volta è successo questo.
Quindi una platea partecipe, che ha voglia di divertirsi e che forse trova appunto in un titolo come questo motivo di gioia nell'andare a teatro. Devo dire però appunto la sorpresa di questo titolo non mi abbandona. Si giustifica un tale titolo in un'arena?
C'è da dire un'altra cosa. Per quanto riguarda le scelte orchestrali e di partitura, loro hanno scelto di utilizzare la partitura originale, quella con l'orchestra grande e piena.
Certo.
E questo anche acusticamente cambiava moltissimo.
Chiaro.
Spessissimo l'operetta, proprio in virtù di questo pregiudizio che lo vuole come genere minore e secondario, è eseguita in contesti più piccoli, con formazioni più piccole, il cui anche suono è un suono inevitabilmente più piccolo. In questo caso abbiamo molto apprezzato il fatto che non fosse una Vedova Allegra vezzosetta. C'era questa orchestra con un bel suono pieno.
E non a caso, quindi, i cantanti prescelti sono tutti cantanti che vengono dall'opera, a partire da Michaela Marcu, che interpretava il ruolo di Anna Glavari, e dal suo partner, Alessandro Scotto Di Luzio, napoletano che sembra essere a questo punto il nuovo Danilo di riferimento in qualche modo, lo vediamo un po' ovunque riprendere questo ruolo. Ecco, funzionavano loro due come interpreti principali? Inevitabilmente mi sembra di capire di sì, visto la forza dell'orchestra. Servivano due cantanti d'opera e non d'operetta per una ripresa di questo tipo e per uno spazio di questo tipo?
Assolutamente sì, erano veramente molto romantici nel vero senso del termine. Ovviamente c'era sempre un po' uno scarto nel momento in cui si passava dal canto ai dialoghi. Questo è un problema che c'è stato di amplificazione, inevitabile anche certo. In uno spazio grande come questo. I cantanti d'opera, lo sappiamo, sono abituati a cantare, un po' meno a parlare. Nel momento in cui dovevano parlare era necessaria l'amplificazione, che poi veniva staccata nel momento in cui cantavano. C'era sempre questa frazione di secondo in cui l'orecchio si doveva riabituare al suono non amplificato. Sì. Fatta la tara a questo, in realtà l'interpretazione è piaciuta molto. Io vorrei fare una menzione speciale a Marco Simeoli, che interpretava Niegus.
Ah.
Napoletano, attore vero. Per lui Gianni Santucci ha modificato molto la traduzione del testo della Vedova Allegra, e devo dire che lui era proprio una macchietta comica che teneva insieme lo spettacolo. Era questo elemento vivacissimo che in certi momenti suppliva appunto questo senso di straniamento che si aveva tra il cantante che canta bene ma che recita in maniera meno precisa. Invece c'era poi lui che recitava benissimo e che teneva le fila in maniera molto professionale.
L'accento, abbiamo detto, non era dunque la monumentalità ma il divertimento in questa produzione. Resta da dire almeno una parola sul direttore, non notissimo in realtà, Marco Alibrando. Come è
al
andato?
Al suo debutto,
ecco,
in questo ruolo. Sì, allora sicuramente c'era questa difficoltà acustica, però ha retto le redini di un'orchestra distribuita in orizzontale, un'orchestra che esegue Vedova Allegra con una massa musicale e sonora molto maggiore di quella a cui di solito siamo abituati, e connettendo il palcoscenico appunto alla buca.
Artigiani di razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? A voi nulla per loro sconviene. La mia figlia imparò armata questa man per voi fora cruenta. Nulla in terra più l'uomo padrenta se ne figli difendano. Perdona pietate,
La voce di Cheryl Milnes, interprete della celebre Cortigiani, Villarazza dannata da Rigoletto di Verdi, ci introduce alla seconda opera presente nel cartellone di Macerata, di cui stiamo dialogando con Valentina Anzani. In realtà ripresa di uno spettacolo del 2015 firmato da Federico Grazzini. Qui il tema della monumentalità di cui parlavamo prima è rispettato, perché questa regia è famosa per questo aspetto e perché è stata pensata proprio per quello spazio scenico. Quindi partirei proprio da come è andata la ripresa, se è ancora uno spettacolo forte come lo era nel 2015, se funziona.
Dal punto di vista monumentale, sicuramente risponde alle aspettative. Sì. Grazzini sfrutta il palcoscenico come base per costruire una regia molto piena, ma anche in realtà fatta di pochi elementi ma molto efficaci. Ad esempio, quattro fili di luci che pendono dalla cima del muro dello sferisterio e che arrivano fino alla fine del palco. Già solo questo fa un grandissimo effetto con una cosa di fatto molto semplice. Questo è un Rigoletto in realtà ambientato in un Luna Park, un po' gotico, un po' mezzo abbandonato, in stato di semidecadenza. La famosa porta centrale del muro dello sferisterio di Macerata si trasforma nella grande bocca che è l'ingresso di questo Luna Park, la bocca di un terrificante clown, e poi ci sono appunto le tende d'ingresso, la biglietteria, luogo tristissimo dove avvengono nefandezze.
Non la biglietteria dello sferisterio, no. Ma la biglietteria di questo Luna Park ricostruito sul palcoscenico, ovviamente a questo alludiamo.
E le dimensioni permettono anche di avere in scena una roulotte, ad esempio, e un camioncino di distribuzione di cibarie. Guardare Rigoletto porta sempre una grande sofferenza, perché è un'opera violenta, non possiamo negarlo. È un'opera in cui si commettono cose crudeli, in cui soprattutto gli uomini protagonisti di questo spettacolo si sentono autorizzati a commettere delle violenze ai danni delle donne. Allora, ci sono delle regie di Rigoletto in cui, in un modo o nell'altro, si cerca di consolare queste donne che vengono violate, maltrattate, non comprese. Questa regia è una regia che comunque dà la colpa a loro.
Alle donne?
Sì, cioè nel momento in cui la figlia di Monterone viene maltrattata, Monterone non la perdona, Monterone la allontana perché comunque ha portato disonore alla famiglia, per quanto non sia colpa sua. Lo stesso succede con Gilda, nel momento in cui Rigoletto si riunisce con Gilda dopo che lei è stata rapita e rinchiusa nelle camere del duca, Rigoletto non la abbraccia, non la consola, Rigoletto è arrabbiatissimo anche con lei. Quindi è una regia che inevitabilmente ci fa pensare a cosa accade in certe società ancora oggi. È stato uno spettacolo molto intenso, apprezzabilissimo il modo in cui sono state gestite le masse, il coro era perfetto, era molto curato il modo in cui, per dire, tenevano aperte o chiuse le braccia i singoli coristi e questo creava una coreografia in scena. C'è da dire che il fatto che fossimo all'aperto ha fatto dialogare lo spettacolo con il tempo atmosferico. Allora, noi sappiamo che in Rigoletto sul finale c'è un temporale, ebbene, si è messo a piovere veramente.
Ah, stupendo. E dunque il furore degli elementi che combacia con quello musicale. A proposito di furore musicale, bisogna parlare del direttore d'orchestra, che ormai sembra essere lanciatissimo, no? Quantomeno in Italia. Jordi Bennasser, com'è andato?
Allora, anche in questo caso c'era la forma, io non l'ho detto prima, ma era in splendida forma. Cioè,
l'Orchestra Filarmonica delle Marche.
Sì. Esatto. In questo caso è un'opera che corre, che va, e questo è stato rispettato, assolutamente.
E veniamo dunque al cast, in cui brillava il nome di Ruth Iniesta, unico a me noto, devo dire onestamente. Com'è andato? Se si è segnalato qualcun altro oltre a lei, se la sono cavata bene. Il problema è sempre lo stesso, lo sappiamo, cantare all'aperto non è facile.
Però l'acustica dello sferisterio di Macerata non è così deleteria, non è così complicata e non mette veramente in difficoltà come si potrebbe pensare. Paradossalmente in arena è peggio.
Eh sì, in arena infatti il suono è amplificato.
C'è questo muro dietro il palcoscenico che in realtà porta il suono in avanti. Poi c'è il problema dell'orizzontalità. Però si sentiva molto bene, cioè il suono è raccolto ed è portato verso il pubblico e verso la platea. Ruth Iniesta, anche a causa delle richieste registiche, ha dovuto interpretare questa Gilda sempre un po' bambina, mai veramente adulta, che si crogiola un po' in questa relazione con il duca, ma non la vediamo come una donna forte, come da richiesto da regia. L'interpretazione trasmissione vocale è stata molto sottile. Nonostante fossimo all'aperto, lei è stata molto in grado di gestire sia le dinamiche, sia tutti questi pianissimo, questi filati necessari, questi picchettati, e ci è piaciuta veramente molto. A interpretare Rigoletto c'era l'interprete del secondo cast, Damiano Salerno, perché l'Aquilava, che avrebbe dovuto debuttare il ruolo, era malato. Ci rimane la curiosità di sapere come avrebbe interpretato.
Beh, questo è un invito per i nostri ascoltatori ad andare allo Sferiterio di Macerata per scoprire come si l'è cavata effettivamente il primo titolare. E dunque, in conclusione, mancherebbe ancora il Macbeth, ma non abbiamo più tempo e quindi lasciamo che i nostri ascoltatori vadano a Macerata e scoprano, se avranno voglia, com'è quest'ultima produzione. Valentina Anzani, vale la pena di andare a Macerata?
Assolutamente sì, sia per vedere queste opere, ma soprattutto per respirare questa atmosfera da festival che permea tutta la città.
E allora noi congediamo Valentina Anzani con il finale dell'opera di cui non abbiamo parlato, Macbeth, nella celebre edizione Scaligera, diretta da Claudio Abbado per Deutsche Grammophon.
Intervallo. Una cartolina da Macerata, Sferisterio.
Allora, qui non parliamo di un teatro perché lo Sferisterio, che è un edificio pazzesco, credo che non abbia eguali nel resto del mondo, è in realtà uno stadio per un gioco che oggi è quasi scomparso, in realtà non del tutto, che è il giuoco del pallone di cui parla Leopardi in una famosa ode per uno dei suoi vincitori. Una sorta di pelota che si gioca con un bracciale e facendo rimbalzare la palla contro un muro. Da qui questo stranissimo edificio che è dominato da un enorme muro massiccio che sta davanti a una platea e poi a dei palchetti, perché l'usanza del palco era talmente radicata nella consuetudine italiana che anche andando allo stadio, diciamo, le classi elevate volevano avere il loro palchetto. È tramontato il gioco del pallone, purtroppo, che peraltro si gioca ancora in alcuni paesi del Marchigiano vicini a Macerata, la capitale del gioco del pallone si chiama Treia, però insomma tramontato il gioco del pallone, nel 1924 si decise che lo sferisterio poteva essere opportunamente convertito a meno nobili attività come il teatro d'opera. E quindi si cominciò con una memorabile Aida la tradizione degli spettacoli all'aperto sotto le stelle allo sferisterio. E qui è molto interessante perché chiaramente il modello è l'Arena di Verona, ma lo sferisterio è un po' diverso per due ragioni almeno. La prima è che l'acustica è effettivamente buona. Lo sferisterio è chiaramente molto più piccolo dell'Arena di Verona, ha, credo attualmente, non arrivi a 3 o 4 mila posti, insomma, rispetto ai 13 mila dell'Arena dopo le riduzioni per ragioni di sicurezza, quindi l'acustica è effettivamente buona. E il problema è la messa in scena, perché voi capite che mettere in scena uno spettacolo su un palcoscenico che è larghissimo e strettissimo e soprattutto è dominato da un immenso muro che chiaramente non si può toccare, dove c'è un'unica apertura, richiede veramente un bello sforzo di fantasia da parte degli scenografi. Io poi sono affezionato allo sferisterio di Macerata perché ho cominciato a frequentarlo quando a Macerata alcune illuminate direzioni artistiche si resero conto che non valeva la pena di fare la concorrenza all'Arena sul fronte del nazionale popolare, delle grandi voci, dei titoli di repertorio e così via, e della spettacolarità soprattutto degli allestimenti, ma che conveniva provare a fare un teatro d'opera contemporaneo anche all'aperto. Fu una scommessa molto audace, ma fu una scommessa vinta, e quindi per alcuni stati noi abbiamo visto dei bellissimi spettacoli degni di un teatro al chiuso anche in questo spazio, come dire, anticonvenzionale. Aggiungo peraltro che Macerata dispone anche di un delizioso, come tutte le località marchigiane, anche quelle più piccole, di un delizioso teatro vero all'italiana che si chiama Lauro Rossi, in onore di un compositore locale, e proprio al Lauro Rossi io ho sentito la Cleopatra di Lauro Rossi ed è un'esperienza francamente che non augurerei nemmeno al mio peggiore nemico.
Firmato Alberto Mattioli.
Thank you.
Beast de Lenz dalla Valchiria di Wagner, interpretata dal soprano Susan Dunn con Riccardo Chailly sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Inizio, diremmo, obbligato per la seconda parte del ridotto di oggi, perché dopo da Farinelli a Wagner arriva un secondo volume di questa storia peculiarissima del Teatro Comunale di Bologna e dei personaggi che l'hanno abitato. Si intitola Il Teatro della Gente, da Puccini a Dalla, è pubblicato da Calamaro Edizioni e l'autore è Cristiano Cremonini, che è qui con noi e al quale chiedo, ripartendo proprio da Wagner, che concludeva il primo volume, di parlarci di questo mito della Bologna wagneriana. Perché questo legame? Da dove nasce questo legame?
Allora, innanzitutto il sindaco di Bologna, che era all'epoca era Camillo Casarini, era una persona che aveva combattuto per il popolo nei vari moti italiani, ma che comunque aveva studiato, diciamo, anche all'estero, in Germania da ragazzo, aveva viaggiato, quindi aveva conosciuto i salotti degli altri grandi paesi. Voleva cercare di creare questo ponte culturale, quindi aveva una visione europeista, possiamo dire.
Certo.
È stato il primo sindaco in questo senso. E tra l'altro divenne popolare un suo discorso in Parlamento, proprio su questo aspetto, cioè sulla capacità della musica di unire appunto i popoli. Stiamo parlando 1870, quindi poco prima del debutto del Lohengrin, la prima opera di Wagner che varcò le Alpi. Ci fu questa intesa fra lui e Angelo Mariani, il direttore più amato all'epoca di Giuseppe Verdi, fin tanto che la loro amicizia resse, ma c'era anche da parte sua questa visione europea, c'era questo desiderio di unire i popoli attraverso la musica e attraverso anche quindi culture diverse. Camillo Casarini andò a Bayreuth, ascoltò proprio credo il Lohengrin e incontrò Richard Wagner assieme al principe Ludwig e lui disse io voglio dare Lohengrin a Bologna e quindi invitò entrambi a Bologna. Era una data particolare 1871 perché c'era un convegno di archeologia perché era appena stata scoperta la civiltà villanoviana e quindi a ridosso di questo grande evento internazionale lo si voleva celebrare anche attraverso la musica. All'epoca ovviamente Wagner era il maggiore compositore straniero e quindi per la prima volta, come disse lo stesso Wagner, la sua musica mise piede in Italia attraverso la città di Bologna. Il successo dell'opera nel 1871 fu grandioso. Wagner non riuscì ad essere presente, ma venne a Bologna durante il suo viaggio in Italia nel 1876. Il suo soggiorno fu di 2 giorni appena a Bologna, sì. Ma fu celebrato con tutti gli onori, fu accolto ovviamente con questa giovialità di cui poi Bologna è rinomata, no? Tant'è che lui fece questo discorso in francese e il cronista disse un francese molto maccheronico e poi suonò alcune sinfonie da alcune sue opere e poi si concesse la libertà di invece avvicinarsi al mondo della musica italiana. Il suo compositore preferito, come ben sappiamo, era Vincenzo Bellini.
Certo.
E eseguì credo un paio di arie da camera non troppo bene, dice il cronista, ecco, non diciamo con lo stile prettamente italiano. Ecco, diciamo, però insomma, apprezzarono lo sforzo.
Bologna città wagneriana, Bologna città anche di melomani però, anche di, come dire, appassionati di canto e di grandi cantanti. Uno dei questi, che però non è bolognese, Alessandro Bonci, Cesenate di origine, e cui però la città di Bologna ha dedicato una via. Come mai?
Io quando presento Alessandro Bonci lo presento nella schiera dei 3 grandi tenori e in mezzo a questo tris c'è Enrico Caruso e quindi Giuseppe Borgatti, tenore del nostro territorio, del territorio diciamo emiliano-romagnolo. Quindi insomma erano 3 grandissime voci che in qualche modo furono anche rivali perché comunque erano coetanee, insomma c'è uno scarto di un paio d'anni fra l'uno e l'altro. Ecco. Bonci arrivò al Met e i primi periodi fece in qualche modo sussultare, tremare il trono di Caruso, però ecco il fatto che lui avesse un repertorio che era tutto incentrato sul periodo romantico,
sì.
E quindi in un periodo dove invece era il verismo che aveva la meglio, no? E ovviamente diede poi la possibilità di avere la meglio Enrico Caruso, ecco. Probabile anche che Caruso avesse una voce un po' più potente, ecco, dal punto di vista degli armonici. Infatti molti conoscitori esperti di vocalità ritengono che anche dal punto di vista fonografico avesse qualche problema la vocalità di Bonci, di Alessandro Bonci. Veniva chiamata la voce di zucchero, quindi dolcissima, suadente, morbida, che aveva questi filati meravigliosi e che quindi veniva valorizzata meglio nel repertorio, quindi Bellini, Donizetti, anche un Verdi, Balli in Maschera. Proprio credo fu il Balli in Maschera che creò qualche difficoltà in America a Caruso, perché questo suo Balli in Maschera aveva lasciato il segno.
accorgete, a me s'aspetta, che avete tu miei figli vegliar, perché sia pago ogni voto, se giusto, bello il potere, che dei soggetti le lacrime non perde, e ad in caruta gloria non mira. Avreste alcuna beltà dimenticato?
Eccovi nomi!
Amelia, adesso ancora, adesso ancora, l'anima mia è lei rapita, ogni grandezza obblia. La rivedrò nell'estasi, raggiate di pallore, e qui suonor d'amore, la sua parola udo a suonar d'amore.
Alessandro Bonci, interprete del Ballo in Maschera di Verdi, in una registrazione storica, ci porta verso la conclusione della nostra puntata e vi ricordo che stiamo parlando con Cristiano Cremonini a proposito del secondo volume della sua Storia del Teatro Comunale di Bologna. Nel libro vengono descritte anche le figure di tre sovrintendenti storici, i tre Carlo, a partire da Carlo Alberto Cappelli, per proseguire con Carlo Maria Badini, questo è un nome molto pesante, diciamo forse più del primo, e concludere con Carlo Fontana, altrettanto importante, se vogliamo dire. Io vorrei che in sintesi estrema il nostro ospite Cristiano Cremonini ci raccontasse come queste tre figure hanno definito, costruito l'immagine del Teatro Comunale di Bologna e anche la sua programmazione, perché sappiamo che negli anni è cambiata, ma è sempre stata molto particolare rispetto a quella degli altri teatri d'Italia.
Eh sì, beh, è stato fondamentale Carlo Alberto Cappelli, per gli amici Lallo Cappelli, veniva chiamato l'uomo mistero perché si materializzava e smaterializzava così in un momento. È stato fondamentale perché lui è stato il primo sovrintendente, quindi con lui si è passati dalla gestione a impresa a gestione a ente autonomo. eravamo in epoca fascista e lui, per fare questo tipo di operazione, dovette scomodare il capo del governo, cioè andò da Mussolini e lui fu ricevuto, nonostante fossimo nel 42, quindi in epoca bellica, in periodo bellico, perché lui era un editore. La casa editrice Cappelli era una casa editrice molto importante, aveva in mano la comunicazione e quindi Mussolini lo accolse, diciamo, con tutti gli onori, ecco. E quindi lui chiese di, appunto, di fare questo cambiamento a livello giuridico e di trasformare il teatro in ente autonomo. La cosa si poté fare e lui divenne, devo dire, il primo sovrintendente, credo avesse 34-35 anni. Quindi l'esperienza di Lallo Cappelli fu fondamentale, sì, in questo senso qua. A lui poi successe Carlo Maria Badini,
che è veramente l'uomo che si identifica con il Teatro Comunale di Bologna in qualche modo.
Ma certamente, un uomo che aveva cominciato il suo percorso come sindacalista, poi era stato assessore provinciale alla cultura, ha sempre avuto un approccio molto umile con il mondo della musica. Lui diceva: consideratemi come un logionista, la passione che ho verso il teatro, verso l'opera, è quella che ha un logionista. Era una cosa che ci teneva a dire.
E però non era solo un appassionato d'opera, perché aprì anche al jazz, per esempio, no? Mi risulta.
Furono tante in realtà le iniziative, le rassegne culturali che furono attivate. Poi, ad esempio, per la prima volta ci fu il famoso periodo del decentramento, cioè l'attività del teatro si riverberò su tutto il territorio locale e regionale. E non solo, cominciarono con Carlo Maria Badini, Carlino per gli amici, ci tengo a...
I soprannomi sono importanti per i bolognesi, sì, assolutamente.
Lui portò per la prima volta il Comunale in trasferta all'estero, quindi fu una cosa molto importante.
Divenne poi sovrintendente della Scala, così come fu il destino di Carlo Fontana, che identifichiamo come il sovrintendente di Riccardo Muti alla Scala, ma prima di passare nel massimo teatro italiano ebbe un lungo periodo bolognese.
Sì, c'è un particolare legame. Io ho conosciuto personalmente in più occasioni il dottor Fontana. Beh sì, diciamo che con lui alla guida del Comunale credo che il teatro raggiunse il massimo numero di eventi, quindi la quantità e anche la qualità, sì, voglio dire. Si avviarono, credo, già devo dire con Badini, alcune incisioni importanti, però ecco, forse le incisioni più importanti, cioè con l'orchestra del Comunale e alcuni dei più grandi nomi del mondo della lirica, tra cui ovviamente Luciano Pavarotti.
E Riccardo Chailly.
E Riccardo Chailly, insomma, sono state fatte proprio nel periodo di Carlo Fontana, quindi viene ricordato sicuramente per questo.
Chiude il libro una figura che non ha nulla a che vedere con l'opera, se non... per alcuni versi, e cioè quella di Lucio Dalla, perché esattamente?
Beh, Lucio Dalla e l'opera sono tanti collegamenti. Il primo, quando lui era proprio fanciullo, a 5 anni, lui fu invitato a fare il personaggio di Gherardino nel Gianni, sì, Schicchi, quindi lui doveva entrare a recitare, sì, sulla musica poche battute, solo che lui, siccome dentro di sé già a 5-6 anni era molto esuberante, lui sentendo queste vocioni liriche, entrando in scena, volle imitare la voce lirica e quindi... fece solo quella recita, lui era stato scritturato anche per le altre, ma fece solo la prima.
E poi?
Dopodiché scelsero un'altra voce, appunto perché era uscito un po' da quello che era.
Sì, anche perché un bambino tenore fa ridere, insomma, diciamo. Ecco.
E quindi quella, diciamo, è stata la sua prima esperienza, guarda caso, con un'opera di Puccini, che poi, sì, è stato il suo compositore d'opera preferito, in modo particolare. Poi si avvicinò al mondo della musica classica, diciamo, con Scimone e con i solisti veneti, sì, perché fece appunto questa versione particolare della fiaba di Prokofiev, Pirene il lupo, con i testi trascritti dal grande Lorenzo Arruga, e cominciò a muovere così i primi passi col mondo della musica classica, e da lì poi la passione anche per fare anche le regie d'opera. Il Teatro Comunale poi gli commissionò alcune opere come regista, tra cui The Beggar's Opera, che fu, credo, certo, la migliore sua, la più bella in assoluto, l'ultima che fece, bellissima, che lui volle fare al Duse con Peppe Servillo, che debuttò come attore, perché lui non era ancora famoso come attore. Ci tiene a dire che lui debuttò come attore con Lucio Dalla, con quest'opera. Chiudo il libro velocemente con L'amicizia. Lucio Dalla, Luciano Pavarotti, sì, un aspetto inedito, sono tutti aneddoti che mi sono stati raccontati dal cugino di Lucio Dalla, Andrea Faccani, che è anche presidente della Fondazione Dalla, e sono tutti episodi inediti, ma anche alcuni molto simpatici.
E allora noi non possiamo che congedarci con Caruso di Lucio Dalla nella versione di Luciano Pavarotti. Cristiano Cremonini, grazie.
Grazie di cuore a voi.
We don't. dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto scioglie il sangue di te bene, sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene.